Allora, certo delle cose oggi siano state smentite, però noi, il corpo docente, siamo abbastanza soddisfatti della vostra classe, no? Non è che oggi hanno smentito tutto. Quindi, diciamo, è una classe compatta, seria, con anche delle cose di qualità, insomma, siamo abbastanza contenti di voi in linea di massima. E quindi penso che andremo molto bene anche in questa fase finale. Abbiamo cominciato a conoscerci abbastanza bene, conoscete bene gli assistenti, no? Mi sembra che ci sia un clima positivo, poi c'è sempre qualche eccezione, non ci può non essere, è naturale. Allora, noi, questa è praticamente l'ultima lezione del corso, come lezione frontale, poi ci saranno delle comunicazioni, vi spiegheremo che tipo di materiale noi pensiamo che potreste predare per l'esame, però, come dire, è l'ultimo ciclo, no? del corso. Ho pensato di accoppiare, cercare di fare una cosa abbastanza sinergica. Allora, abbiamo deciso con gli assistenti che il momento giusto era proprio farla oggi, questa lezione. Quindi oggi state tranquilli, all'1:30 finiamo, non finiamo però prima, quindi partite già con questa idea molto chiara. Perché la lezione è importante. Come avete capito, noi abbiamo fatto praticamente 5-6 cicli, quelli che noi indichiamo con la parola cicli. Ormai avete capito abbastanza bene qual è l'approccio. Per ogni ciclo c'è un contributo di tipo teorico abbastanza articolato, e poi ci sono delle parti che noi chiamiamo istruttive, e cioè c'è una parte teorica generale che apre l'argomento, e poi c'è la parte istruttiva, che è l'elemento decisivo quando insegni, La parte istruttiva è decisivo, perché se gli dici di fare una cosa che non è giusta, è inutile che hai fatto tutto il castello, gli puoi chiedere che fa una cosa giusta con lo strumento sbagliato, è inutile, è tutto inutile. Quindi la parte istruttiva è fondamentale, devono fare una cosa che è in sintonia. Quindi voi progressivamente avete fatto queste parti, questi cicli, a cominciare dallo sguardo critico, il programma, la mixité, il cliente, le trane, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso a poco avete un po' il bang, eccetera. Abbiamo fatto un extempore. Siamo immersi nel ciclo distributivo, però praticamente abbiamo come norma, diciamo, un livello accettabile per passare all'ultimo ciclo, che niente proprio di meno che è, datemi il foglio delle firme, vieni, ok, la deve firmare lei, come si chiama? Anicario, e niente poco di meno che è l'ultimo ciclo. Bravo, è la ricerca espressiva, vedi, guarda un attimo il sito, perfetto, è la ricerca espressiva, cioè una cosa di cui non si parla quasi mai in realtà, no? È difficile che si parli di petto del problema della ricerca espressiva, che quella esce, diciamo, così, in qualche maniera, e invece noi la affrontiamo. La macchina è sinergica. Sinergica vuol dire che con una cosa se ne fanno due o tre, no? Che la somma degli addendi non è algebrica, ma è, diciamo, chimica biologica, cioè succede qualcosa in più quando noi sommiamo gli agenti, no? Non è 1 + 1 = 2, è 1 + 1 = 3, 4. Allora, qual è la nostra sinergia? È che noi abbiamo pensato che è una cosa abbastanza piacevole. Siccome c'è questo evento che si chiama Porte Aperte alla Sapienza, e che è una cosa che è giusto fare, cioè non è che tutti, voglio dire, che siamo pieni di iniziativa, una, quei colleghi che lavorano a queste cose fanno, mi sembra giusto anche simbolicamente aderire, no? Oh. Allora, cos'è Porte Aperte alla Sapienza? Porte Aperte alla Sapienza vuol dire che voi potete invitare, innanzitutto siete voi i primi soggetti. Quindi voi potete invitare fidanzati, nonne, zie, fratellini piccoli che vogliono fare architettura, cioè siete i primi voi i soggetti, tanto per cominciare. Nel nostro caso potete anche invitare i clienti, se volete. Allora, noi come l'abbiamo congegnata questa cosa? L'abbiamo congegnata che venerdì, quindi parliamo di venerdì 8 giugno, ecco perché era importante farla abbastanza prima, oggi siamo al 25 maggio,
noi facciamo un'altra delle nostre presentazioni, diciamo sostanzialmente, simile a quella che abbiamo fatto l'altro anno, ma magari organizziamo l'aula in maniera un po' più piacevole, con dei tavoli un po' così. L'idea è questa mia, che a seconda, se esiste un cliente, per esempio, un po' quello che faremo nella parte finale, quando arriva il cliente, noi facciamo la discussione del progetto che riguarda, per esempio, tu invi il cliente, per fare un esempio, è una revisione non finale, intermedia, però tanto vale chiacchieriamo insieme, d'accordo? E quindi quando arriva il cliente noi ci spostiamo, finiamo quella che stiamo facendo e andiamo là, ok? Un po' meno magari per i fratellini piccoli o per i genitori, però l'idea mia è questa, quindi di apparecchiare un tavolo con i vostri progetti e i vostri plastici, fondamentale, e poi durante la giornata noi facciamo revisioni, come abbiamo fatto l'altra volta, no? Come dire, presentazioni e discussioni del corpo docente sui progetti, e si arriva all'esterno di far plugin. Chiaro? È chiaro? Già mi hai capito? È tutto chiaro? Tu hai fratellini piccoli che vuoi invitare? No, nessun fratellino piccolo. Che ne so, vabbè, questo è lo scenario del fratellino piccolo. Avete firmato voi? Allora, questa è comunque è l'idea. Nell'occasione, come vi ho spiegato, tanto vale portate i plastici, portate la brochure, portate la bag, se l'avete. Tutti quelli che fanno brochure e bag hanno un premio di default, anche perché questa idea, cioè, no, l'idea è di distribuirli con questa piccola cosa, no? Quindi, insomma, non aver mai beccato manco un premio, diciamo, in tutto l'anno, almeno. Vedete, quindi, di attivarvi, anche se non sono cose richieste, però sono cose che hanno un loro, come dire, valore di appartenenza, no? Hai fatto? Ok. Benissimo. Allora, adesso detto questo, partiamo con la lezione di oggi, d'accordo? La lezione di oggi ovviamente ha come quelle che noi abbiamo detto, una parte teorica e una parte istruttiva. La parte teorica è questa che vi apre lo sguardo in una direzione che non avete probabilmente mai individuato, e invece la parte istruttiva che dobbiamo fare alla fine è quella che vi fa capire che dobbiamo fare, a cominciare dal prossimo martedì. Subito devono cominciare, in parallelo con le altre cose, però questa deve partire contemporaneamente. Allora, per partire dal problema della ricerca espressiva, noi partiamo dallo sguardo, parola che abbiamo già usato quando abbiamo parlato dello sguardo critico, invece in questo contesto la usiamo in un altro contesto, e cioè l'idea è che il mondo è visto molto diversamente, cioè il mondo non è una cosa oggettiva che sta là, stupidaggine, il mondo viene interpretato attraverso le nostre categorie cognitive, questo è il problema fondamentale, c'è una sorta di rapporto tra il mondo e noi che lo sappiamo vedere, non è un oggetto che sta là. Allora questo tipo di scambio, questo tipo di sguardo è determinato da categorie cognitive di conoscenza, di strutture di conoscenza dello sguardo, che sono molto diverse a secondo di che cosa uno fa. Se uno è un cacciatore dei fagiani, guarda il mondo attraverso lo sguardo del cacciatore dei fagiani, cioè lui sa distinguere, non so perché sta il cacciatore dei fagiani, ma funziona meravigliosamente, cioè guarda il mondo attraverso lo sguardo del cacciatore dei fagiani, cioè quindi c'ha delle cose, ma che ne so io come guarda il mondo lo sguardatore dei fagiani, non ho la più pallida idea, però lo guarda attraverso categorie sue pertinenti, no? Allora è chiaro che chi opera dal punto di vista, visivo per produrre dei prodotti visivi, vuoi perché si occupa proprio di arti visive, Ok, e vuoi perché ha a che vedere comunque con la creazione di anche immagini, ha delle categorie diverse, sviluppa delle categorie diverse da quello del cacciatore di fagiani, d'accordo? Detto molto, molto semplicemente. Il problema è come qualunque cosa queste capacità vanno allenate, perché se non vanno allenate non è che sono innate, non sono per niente innate, vanno continuamente allenate e raffinate. Oltretutto questo ha anche a vedere con questa, in un certo momento, io la prima volta che ho fatto questa lezione è stata nel lontano 1996, in Africa, e quindi in cui il mio gestire era diciamo, dovendo parlare una sorta di portoghese, dovevo andare con categorie molto chiare, allora mi è venuto in mente di spiegargli questo problema in questa maniera, dopodiché, che adesso vedrete, dopodiché però ho trovato, come spesso appare, dei substrati scientifici, cioè anche il nostro occhio, il nostro cervello, in qualche maniera funziona per layer, perché la sostanza è, come vedrete, questa in qualche maniera. E quindi mi ricordo una volta venne questo nostro amico, un bravissimo fotografo, che fece una lezione dal suo punto di vista, e mi ricordo, ho conservato queste immagini della sua slide, perché lui aveva proprio, diciamo, citato articoli che dicono che noi viviamo attraverso 12 categorie dell'occhio, e quindi l'occhio ha come queste 12 categorie. Noi non facciamo 12 categorie, focalizziamo soltanto su 5. Ci focalizziamo su 5 categorie, perché queste 5 categorie in qualche maniera, a nostro avviso, sono molto potenti per un ragionamento dell'architettura. Quindi noi cominciamo a guardare il mondo attraverso 5 categorie, che riguardano ovviamente in questo caso l'immagine, no? Riguardano l'immagine, noi di questo stiamo parlando. Poi come vedrete queste categorie diventano propulsive, in qualche maniera muovono tante cose, no? Sono una sorta di inizio di ragionamento. Allora la prima categoria dello sguardo che a noi interessa coltivare è la categoria della silhouette. Che cos'è la categoria della silhouette? Sentite, già che ci siamo, mi chiudete, fate una piccola mission gentilmente, perché le immagini nel caso specifico, se guadagniamo le tende giù, sì, per favore, perché anche se guadagniamo poco, però insomma è importante che le immagini siano in questo contesto di discreta qualità, se no non si vedono i contrasti, se no le cose. Allora, innanzitutto, che cos'è la silhouette? È lo stacco, è il profilo della figura rispetto a quello che figura non è, ovviamente. Perfetto, vedi, abbiamo, grazie. Vedete che pensando alla silhouette, come dire, è difficile non pensare, la prima cosa che uno pensa è questo profilo, non solo perché ha una presenza nella storia dell'architettura che adesso a noi non importa, no? Stare a fare la cosa, però è chiaro che, diciamo, questa è proprio un'idea proprio di silhouette, no? È il contorno, è il profilo di una forma. Questo il Guggenheim di notte anche ha una, può essere interpretato attraverso, diciamo, la categoria della silhouette. Quindi voi dovete immaginare che lo sforzo che noi facciamo è come quello di porre un filtro rispetto all'immagine. L'immagine che noi percepiamo è densa di milioni di informazioni. Noi ne tiriamo fuori una, intanto in questo primo momento, cioè la silhouette, no? Com'è la silhouette? Ora, la domanda giusta è com'è la silhouette? Cioè, questa è una silhouette, ovviamente, no? Di questo edificio, un modo possiamo vederlo in maniera molto chiara, che c'ha una determinata silhouette, di un determinato modo. Questa che è diritta, ce l'ha uguale. Non è che questa è la prima cosa che bisogna capire, che la silhouette vuol dire necessariamente che sia iperarticolata. Anche una linea è una silhouette. Questa è la cosa da capire. Quindi la categoria prescinde dalla articolazione della categoria. È chiaro? Ok. Quindi noi parliamo di silhouette per crearci questo diciamo categoria, come questa immagine, nel nostro caso di architettura, ed è chiaro che il nostro rapporto tende a diventare da uno di analisi a uno successivo di progetto, perché è ovvio che noi poi progetteremo queste categorie, è ovvio. Quello che volevo dirvi, cioè, sono tutte silhouette, ma completamente diverse. Questa è una silhouette piatta ed è una silhouette piatta. Ora, la silhouette è una tra le molteplici modi di vedere il reale, ovviamente, no? Però è molto potente, è estremamente potente, cioè, come dire, se le idee sono buone, quelle continuano a camminare, se le idee non sono buone, si fermano e morono. Ok? Allora, questa idea è buona. Questa idea, questi sono tanti anni che io faccio questa cosa, è una cosa buona, ed è stata sempre molto utile, e continua a crescere. Allora, cresce, e anche se queste sono immagini vecchie, ogni tanto ne aggiungo una. Allora, per esempio, per fare un esempio, questo è un caso in cui la silhouette, è esattamente la silhouette, diventa brand e diventa valore economico. Tanto è vero che quando sono andato a vedere per altre cose, insomma, il museo di questa macchina, la cosa molto bella è questo disegno, dico, ecco, vedi che hanno esattamente quello che dico io. Cioè, vedete che fanno vedere delle variazioni dei vari modelli, ma in qualche maniera questa silhouette è la silhouette di questa determinata macchina e ci hanno determinato cosa. E poi è divertentissimo, perché ogni volta che l'hanno cambiata, perché ogni tanto ci sono dei modelli, diciamo, ogni volta ha avuto fallimenti drastici, perché l'immagine è talmente legata a questa silhouette o a sue modifiche compatibili, che noi chiameremmo parametricamente compatibili, no? O se dovessimo usare una parola un po' più vicina al ragionamento, comunque diciamo, modifiche che ne conservano quella caratteristica.
Quindi le chitarre.
Ecco, probabilmente sì.
La Fender, la Gibson, se voglio fare una chitarra modello Fender, devo sempre modificare qualcosa nella silhouette che
La renda compatibile.
No, ma soprattutto che non sia pedissequamente la stessa, perché quella silhouette ormai è diventata un brand.
Ecco, non puoi...
La spalla, certo. La bombatura, tutto deve essere modificata in modo che non sia esattamente una copia, ma anche
certo.
È una categoria brevettabile.
È una categoria brevettabile. Le bottigliette di bibita, no? A cominciare dalle quelle prime più famose, no? Hanno proprio legato molto... questa questione. Quindi è chiaro che la silhouette, pensare attraverso un discorso di silhouette, è una cosa che comincia a diventare interessante. Quindi uno comincia a vedere le cose, come dire, c'è un'architettura, ma adesso che ne so. Maria Sole,
sì.
Lo sai? Ecco, Maria Sole. Ok, tu hai con che scacchiere hai lavorato? Allora, lei naturalmente ha fatto tutto un ragionamento che era rivolto a altri problemi che noi avevamo. Non l'abbiamo proprio toccato questo problema, non l'abbiamo minimamente toccato, perché lavorando sulla scacchiera noi ci interessavano altri meccanismi generativi, no? Che ci dovevano portare naturalmente alle scelte volumetriche, plastiche, no? Quello era lo scopo. Esatto, però adesso puoi fare un salto indietro e dire, ok, ma che silhouette c'aveva quell'edificio o quegli edifici? Puoi cominciare a guardare attraverso questa nuova categoria e diventa abbastanza comunque significativa. La seconda grande categoria è il chiaroscuro. la silhouette e il contorno, no? Qui si brandizza il contorno, non c'è, non è che si brandizza il chiaroscuro, giusto? Il chiaroscuro è una grandissima categoria, come dire, dell'architettura. E di nuovo, il chiaroscuro non vuol dire che necessariamente sia un chiaroscuro forzato, può essere anche un chiaroscuro ridotto a zero, cioè diventato piatto. Sempre il ragionamento è uguale. Chiaramente se uno pensa a chiaroscuro non può non pensare a questo edificio test. Alessandra Bernabei. Test. Buco nero? No! Buco nero? Allora, vabbè. Beatrice Angeloni, test. Taglio, mar de vanta. Dov'è Beatrice? Angeloni. Beatrice! Ma che strano, questo è un test importante. Lo facciamo? Ma come? Ma forse la foto fa troppo schifo. Diciamo che la foto fa schifo, dai. Buttiamola. Nonostante la foto sia schifo, perché noi siamo giustificabili. Amarildo. Alla destra sarebbe stato grave. È certo che è Campidoglio. Architetto? Michelangelo. Mi è piaciuto il movimento del corpo, no? Dio mi sa di liberi, però sta buttando. Cioè, come dire, se uno comincia a pensare cose, cioè io queste immagini sono messe come io ci penso, cioè se devo pensare anche all'oscuro, pensa a Michelangelo, se pensa alla silhouette, pensa alla Baia di Rio, non so come dire, no? Quindi sono messe proprio così, sono messe a caldo, come dire, no? Quindi perché Michelangelo il chiaroscuro? Perché Michelangelo è, come dire, notoriamente acclarato che è un architetto che determina una sorta di spessore nella facciata, una sorta di campo spesso all'interno del quale le forme vanno avanti e indietro moltiplicando l'effetto di chiaroscuro, moltiplicando quello che è in primo piano con quello che è in secondo piano. Se io faccio una facciata che è così, è chiaro che è piatta, quindi non c'è chiaroscura. Se io faccio una facciata che, come dire, ha un suo spessore, no? È chiaro che moltiplico l'effetto di chiaroscuro. Come dire. Dopodiché lui adopera dei grandi trucchi, vero? Amarildo? Qual è il trucco più noto che stanno con tutti? Come fa a ottenere questo effetto? Cioè, il trucco fondamentale qual è? No. No, non è quello il trucco fondamentale. Ci sono andato pure. Chiaro, quello è derivato, però il trucco fondamentale è... Fabio, lo sai? Annicchiarico? Dove è finito? Si chiama Ordi? No, si chiama Ordine Gigante, si chiama Ordine Gigante, cioè l'idea, ed è la prima volta che gli viene questa idea, è di creare un ordine che becca i due piani, in qualche maniera li mette insieme, uno dei trucchi fondamentali dell'architettura, che rimane valido in tutti i tipi di linguaggi, in tutte le geografie, questo è proprio uno dei trucchi basici. Cioè, quindi lui raggruppa l'intera altezza in un ordine gigante, vedete? Vedete che la lesena non prende uno, dopodiché opera appunto moltiplicando con le nicchie, come con i movimenti, questa cosa. Va bene, d'accordo. Quindi chiaroscuro è uno strumento importante dell'architettura. Questo qua è questo edificio, diciamo, molto che è il anche perché noi abbiamo disegnato la casa stando là praticamente, questa è anche la ragione. E questa è sul Lungotevere, piace a me, a Nanni Moretti, a pochi altri, però è un edificio È un edificio in cui il tema del chiaroscuro è molto bello, molto forte, e di nuovo prescinde da un discorso linguistico. Prescinde da un discorso linguistico. Lui porta niente, insomma, no? Ci interessa il tema. E altri esempi. Questo sta sul Lungotevere, in asse col ponte Margherita. No, Margherita è quello dello Stabio, no? O Duca d'Aosta. O Duca d'Aosta. Duca d'Aosta. Ok, e altri esempi. Terza categoria. Attacco al cielo. Oh, allora abbiamo creato la silhouette, abbiamo creato l'idea del chiaroscuro, cominciamo a vedere le cose, prima abbiamo creato la silhouette, poi abbiamo creato il chiaroscuro, e poi due altre categorie molto importanti, decisive nella creazione dell'immagine, sono l'attacco al cielo, cioè come nel nostro caso l'edificio tocca il cielo. Termina sul cielo. In parte c'è una piccola sovrapposizione con la silhouette, ma la cosa veramente interessante è puntualizzarsi non soltanto sulla silhouette che riprende, diciamo, l'edificio nella sua totalità, ma in particolare su questo aspetto di come l'edificio attacca il cielo. Come si chiude? E quindi il tema della chiusura dell'edificio è un altro grandissimo tema diciamo dell'architettura, ed è anch'esso di tanti tipi, perché si può pensare al sistema classico dei palazzi rinascimentali in cui tutto il tema era proprio creare un'importante chiusura, no? Che è rappresentata dal cornicione, dall'ultimo livello dal cornicione, che gli mette una cosa di boom, gli fa boom e lo chiude, no? E invece c'è una maniera completamente diversa, che invece che boom fa un altro suono, un suono dinamico. Questo è un caso di quelli molto famosi, vero? Domanda? Federica, non mi tradire, Aridon, dov'è? Lo
capitano
che vuole, questo non mi piace. Ok, va bene, ok. Senti, questo sta però a questo punto, siccome tutti voi avete il libro Architettura e Modernità, l'idea del libro è che voi siete uomini e donne fortunate, cioè avete un libro scritto dal vostro docente, non pedissimo, che appassiona molti lettori. Siccome queste cose ci sono tutte, questo è il Lucan, c'è proprio questa immagine, quindi siccome io immagino dove sei Federica, dov'è? Ok, che tu a tempo perso, leggetelo il libro, no? Cioè non è che in maniera che anche diciamo queste cose vanno un poco a cosa, poi tra l'altro sono cose di cui potete parlare con loro, parlare con noi, insomma sfruttate le cose. Siamo l'architetto Lucan, è un architetto di cui ci sono molte pagine nel libro perché è uno snodo importante, l'abbiamo toccato anche in altre cose, perché ha una personalità estremamente importante per far capire alcuni concetti dell'architettura, no? Comunque nel caso specifico lui questo progetto lui proprio lo basa sull'idea dell'attacco al cielo, non si dà questo progetto senza l'idea dell'attacco al cielo, perché lui che cosa congegna sostanzialmente? Congegna, c'ha un imprinting che è San Gimignano, ok? Che poi non è esattamente quello che noi chiamiamo l'imprinting, perché non è che lui è nato lì o ha vissuto lì, però c'ha questa idea in testa. Vuole creare quindi questa idea che questo centro di ricerca che è nel campus dell'Università di Pennsylvania, a bordo del campus contro una zona verde, abbia questa idea di immagine, come dire, urbana, ma urbana non a Valdo Rosso, urbana all'idea medievale, no? Ecco perché l'idea di te. Dopodiché, come fa, secondo voi, a creare questa cosa? Questo invece salta un'altra lezione. Vediamo se qualcuno capisce qual è il trucco. Perché se non capisce il trucco, non capisce. Qual è il trucco? Come riesce a fare questa cosa lui? Che è bizzarra, eh? È bizzarra tanto. Vediamo se qualcuno intuisce. Deve fare un piccolo salto con un'altra lezione precedente. Brava, esattamente, lavorando sul servente e non sul servito, perché il servente ovviamente sono i piani dei laboratori, eccoli qua, no? Invece il servito, scusate, insomma, vabbè, il servente mi dà più libertà, no? Perché contiene exotic pipes, ascensori al limite, blocchi di cose, come il laboratorio, diciamo, è anche relativamente legittimo, come dire, questa cosa che si alza di più, anche se è chiaro, uno che fa un puro budget economico non lo fa. Quindi, diciamo, con questa idea tecnica del servente, lui riesce a fare l'immagine. Come, attenzione, a volte accade che avviene attraverso il servente piuttosto che il servito, perché il servito spesso sei bloccato. Questa è un'altra forma, un altro modo di pensare l'attacco al cielo, perché chiaro, sono infinite, infinite. Guardate qua, questo è un Toyohito Tantan, un Toyohito giovane, queste torri con questa sorta di cappelli che non ricordo se avessero anche delle funzioni di qualche tipo, credo di sì, però questo è un altro classico molto bello che vedete male, però è molto bello perché è una sorta di cartella in cui poi lui, appunto, con l'attacco al cielo crea questa sorta di foglie, questa sorta di lame lì. Naturalmente uno gli viene in mente, e adesso a poco lo diremo, è chiaro che noi ci stiamo focalizzando su questo, ma la bellezza o l'interesse non è che dipende da quello, dipende da come quello sta con tutte le altre. No, perché non è che questo è bello in assoluto, no? Diventa significativo, è un colore, un accento, un modo di ragionare, è significativo nel contesto della composizione. In una certa composizione un attacco al cielo è giusto, in un'altra composizione è una pura criminata, giusto? Ad esempio questa, per esempio questa maniera... Lo capite che la bellezza di questo si gioca in questa dialettica, no? E si gioca tutto nella dialettica, nel fatto che questo sia quasi un solido prismatico e quello è uno svolazzo, è lì che è la bellezza della cosa. Lo svolazzo di per sé lo metti all'euro, per fare un esempio, no? Hai capito? Lo metti all'euro e non è detto che funzioni. Ok, non è detto che funzioni. Ok. Ecco, guardate questa anche quanto interessante, no? Questa è bella questa idea, perché qual è l'idea? È l'idea del cornicione, no? Lui che fa qui? Lui che ha una composizione molto mossa e invece come attacco al cielo, boom, gli fa il boom. Vedi, gli fa questa cosa là sopra. Oh, questo tu sei così ottimista. Chiamami uno dei tuoi. Chiamami uno dei tuoi. Non vedevo, non vedevo, vedevo.
No, mi
sento. Sei molto ottimista.
Vabbè, Federica Antonini. No.
Chi è? Dov'è Federica? Federica, ti chiama la tua Selenia. Già capito, avete al selezionato, hai visto quanto sei ottimista? Comunque anche questo è un'opera di Sauer, di cui adesso parliamo di più, anche lui è molto presente nel libro, eccetera, quindi vale il ragionamento di Haridon precedente. Allora, questo anche è un caso di attacco al cielo molto particolare, in cui tra l'altro si gioca tutto, proprio come poi cercheremo di capire del perché alcune cose, se abbiamo tempo facciamo un giretto, del perché alcune cose sono fatte in una determinata maniera, no? Ok, vedete che qui c'è una sorta di basamento, vedete, e poi tutto il problema è di nuovo similmente all'edificio di Cannes, l'edificio è creare un attacco al cielo articolato. Ovviamente qua lo si capisce subito, lo fa anche lui col servente, dato che questo ha emesso caso, quindi è difficile pure, non è poi fa come deve fare, e lo fa sul servente. Perché lo fa è una cosa che poi vedremo, perché è così più interessante. Attacca al suolo, è ovviamente speculare. Mentre il primo caso riguarda la fine dell'edificio a contatto dell'alto, a contatto del cielo, a contatto in qualche maniera anche a una cosa implicita dell'architettura, no? Perché lo dicevo in quelle interviste che abbiamo letto insieme, è implicito nell'architettura questa idea di avere un'aspirazione verso l'alto, trascendente, è un fatto simbolico, è un fatto proprio di aspirazione in qualche maniera dell'architettura a fare questo, ma lo è altrettanto eradicarsi a terra, no? Io qua l'avevo detto che è venuta così bene questa qua, quando l'ho detta qui è venuta proprio bene. Ok, leggi questo. Questa è questa domanda, la domanda e la risposta, allora, perché ha molto a che vedere con questa questione ed è detta molto bene.
Come fa l'architettura a creare il significato del mondo attraverso la costruzione servendosi dello spazio scientifico?
Domanda.
Lo fa sostanzialmente attraverso due strade. La prima è quella di incorporare la propensione a un orizzonte alto, cosmico, poetico, metaforico, che comprende anche la dimensione del sogno, in cui c'è sempre la tensione di andare al di là, nel senso più elevato del termine.
E poi, quindi attacco al cielo, diciamo, riportando il nostro discorso.
E poi l'architettura partecipa alla costruzione del mondo confrontandosi con un orizzonte che guarda alla terra, alla realtà, alla gravità. Attraverso un principio razionale l'architettura interpreta il mondo e questo vuol dire fare scienza. Quindi l'architettura si rapporta contemporaneamente con il cielo e con la terra, con un'aspirazione trascendente e con una conoscenza scientifica del reale. L'architettura sa che non può fare a meno di misurarsi con la forza di gravità, ma sa anche che la può sublimare e combattere.
Ecco, d'accordo. Chiaramente qui ne parte tre o quattro di discorsi contemporaneamente, no? Adesso noi qua siamo più tecnici su questa cosa. Però è chiaro che tutte queste cose hanno una valenza, come dire, hanno una valenza molto complessa, no? Cioè, no, radicarsi sulla terra, il rapporto con il suolo, il rapporto con la gravità, il rapporto soprattutto per noi importantissimo del fatto che moltissimi dei nostri progetti giocano sull'ipogeo e quindi questi ipogeo devono giocare con l'ipogeo. Infatti io pensavo a lui, che ha quasi tutto il progetto ipogeo, no, di come si risponde su questo tipo di cose. E dall'altra, quindi adesso qua il discorso, poi lì ci sono altri tre o quattro discorsi, però qua volevo farvi, dato che è capitato, la pubblicità per questi libri che sono molto buoni, siccome escono in edicola, sono per categorie tipologiche e sono abbastanza buoni, ho scoperto. Questo in cui deriva questa mia intervista è sui musei, i musei della scienza, però ci sono su varie tipologie e sono fatti non male come prodotto mensile, sono in edicola mensilmente e insomma, dato che voi con una piccola biblioteca la fanno ancora?
Addirittura?
Sì, perché sei sicura che è settimanale? Ah sì, avevo capito che era mensile. Ah, va bene, va meglio, vedi, sei più informata di me. Quindi tu ne hai qualche altro, io ho quello dei grattacieli. Ah, li stai seguendo tutti. Hanno una formula editoriale abbastanza interessante, trovo, no? Perché hanno l'intervista, poi hanno un progetto che vedono più analiticamente. Non è una cosa proprio trascurabile, hai visto? Bene, siamo d'accordo. D'accordo, allora volevo segnalare, non è una cosa brutta. Allora, quindi qui parliamo di attacco al suolo. Per esempio, un architetto che lavora tantissimo sul tema dell'attacco al suolo è Glenn Marcus, no? In cui proprio il tema di come l'edificio tocca il suolo, un po' galleggiante, un po' appalachita, un poco magico questa idea, no? Un poco piena di tanti significati, questa estrema leggerezza del tocco del suolo. Ma naturalmente vale anche l'esatto opposto, no? Vale l'esatto opposto. E, per esempio questa, poi le vedremo, questa per esempio è un'architettura che è tanto forte nell'attacco al suolo, vedete? Quanto forte nell'attacco al cielo, perché Perché la cosa interessante nel caso di Sauer è che è un architetto che ha forti perché, cioè non è che è nato unicamente da un ragionamento, diciamo, puramente espressivo interno, sono contestuali. Dopodiché la quinta categoria è il ritmo, noi lo chiamiamo il ritmo. Se potete chiamarmi anche in altri modi, però la chiamiamo il ritmo. Che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire com'è composto il pacchetto dell'edificio, no? Nel caso di Terragni, per esempio, questo non lo chiedo neanche perché sennò urlo, non vorrei urlare, quindi do per scontato. Allora, Terragni, di cui il vostro professore si è occupato con tanta passione, quindi se non altro, se non fosse altro per questo, è uno degli architetti più importanti italiani, che cosa fa? Lui è molto interessante perché in questo edificio lui azzera praticamente quasi tutte le componenti, azzera l'attacco al cielo, azzera l'attacco a terra, no? Gioca soltanto su due grandi categorie, il ritmo e il chiaroscuro. Il chiaroscuro perché, diciamo, l'idea è che questo semicubo perfetto, boom, appoggiato lì, ha diversi strati di profondità, no? È scavato, vedete, in maniera diversa nelle varie situazioni e quindi assume una vibrazione chiaroscurale diversa, no? E l'altro è il ritmo, quello che noi definiamo il ritmo, cioè come è composto il pacchetto dell'edificio, come è composta la vera e propria sostanza della composizione. Quindi qua ha voglia di esempi sul tema del ritmo, c'è tantissimo, no? C'è tantissimo, perché ovviamente questa è un'opera che è già CERT, ma insomma, è un caso in cui praticamente anche in questo caso, diciamo, il ritmo assume grande importanza. Noi mettiamo il colore come sottocategoria del ritmo, perché sennò diventa tutto troppo complicato, diventa troppo complicato per voi, no? Quindi il colore in alcuni casi entra successivamente come sottocategoria del ritmo. Oh, allora, sono le 11 e 28. Allora, avete qualche domanduccia, qualche interventuccio che volete fare? No. Allora, la mia idea è questa, di andare, vediamo se ci appoggia abbastanza bene. Oggi sembra veloce. Oggi giornata buona, beh, è come col tempo, giustamente, non è che devi abituare. Allora, qual è la mia idea? Siccome io conosco molto bene Lusauer, perché ci ho lavorato insieme, ho scritto il libro e tutto, ed è un architetto, secondo me, molto interessante per capire come queste scelte formali, diciamo, e queste cinque categorie che noi abbiamo visto vengono giocate, noi adesso prendiamo l'aereo, famo il check-in, famo tutto, arriviamo a Filadelfia e andiamo a vederlo insieme, no? Questa sarebbe l'ideale. Siccome non riusciamo a fare esattamente questa cosa, noi la facciamo virtuale. Siccome oggi per qualche ragione internet funziona abbastanza bene, non vorrei aver parlato, no vabbè, però lui sta caricando un sacco di informazione, qua io vorrei andare, ok, facciamo così, no? Facciamo prima, perché siccome ne ho messe tante, ho messo dei tag anche fuori Filadelfia, che però ci mette un po'. Ok, e cominciamo questo giro, che è un giro non conoscitivo generale, ma è un giro che noi facciamo semplicemente con lo scopo di capire queste categorie. No, non ci importa niente della distribuzione, non ci importa niente del programma, non ci importa niente del cliente, non ci importa niente del niente. Lo guardiamo soltanto dal punto di vista formale, però lo vogliamo vedere in ragione formale in rapporto alla realtà circostante, alla realtà contestuale, che noi pensiamo è un elemento comunque significativo. Adesso qui c'è un modo che io non ricordo, come faccio a mettere l'omino quando sono nella mia Google Map? Ogni anno io mi sbaglio su questa cosa, perché non so, qualcuno sa come fare questa cosa? C'è un modo?
Inserire,
c'è un modo che io una volta mi ero guardato, se no io dobbiamo fare...
Sulla strada posso andare a casa?
Ops,
di solito,
scusate.
Forse, sì.
No, perché sennò ci devo andare, non è la fine del mondo.
Dare fino al massimo la...
Sì, no, non lo fa.
No, non lo fa.
No, va bene, d'accordo, apro un'altra finestra. Scusate, ogni volta io ho questa cosa, perché devo andare con la cosa, ovviamente, no? So che c'è un modo di passare da una all'altra, però me lo scordo sempre. Google Map. Allora, facciamo tutto il viaggio, va? Facciamo così. Andiamo a Filadelfia, Society Hill, credo che ce lo metta. Ok, adesso lo vediamo così, ok, questo lo tolgo, ok. Mi ha messo un tag lui? Questo è Filadelfia. Dove? Ah, eccolo qua. Qua, no? Perfetto. Ok. Voglio zoomare ancora. Dov'è? Mi sono perso Vance Landing.
Eccolo.
Dove? Qua. Ok. Allora, andiamo qua. Ok. Andiamo qua. Ok, andiamo qua. Ok. Oh. Adesso vi voglio far capire contestualmente quel primo edificio di cui abbiamo parlato, quello con l'arco, e che diciamo che basta. Allora, siamo qui. Noi siamo arrivati, siamo a Filadelfia, siamo qua. Siamo sotto queste tre grandi torri. Queste tre grandi torri sono opera di un architetto che si chiama Ian Pei, che nel caso specifico a noi interessa relativamente. E quindi sono lì. Ora, qual è quindi tutto il problema? E il problema è enorme, è un problema gigantesco dal punto di vista progettuale, è come fare a fare un piccolo edificio di soli due piani, alto così praticamente, o poco più di così, accanto a Sima Marozzoni, in qualche maniera senza farlo scomparire, perché se io ci metto la casetta di Holly Dolly, per dire, questo bellissimo, la casetta vittoriana, capisci, sotto quello lì, ciao, il problema è che è proprio lì l'area. Allora, adesso quindi capiamo meglio che cosa succede. Allora, se noi adesso vediamo un po', eccoli qua. Allora, lui cosa mi stava, eccoli qua, cosa mi spiegava, e lo capite abbastanza guardando questo, diciamo, questa immagine, secondo me, vediamo un po', eccoli, ecco, così lo si vede abbastanza bene, no? E, cosa mi spiegava? Mi spiegava che tutto si doveva giocare innanzitutto sull'attacco al cielo. Cioè che dovevano cercare in qualche maniera di dilatare, eccolo qua, vedete, dilatare il più possibile questo elemento verticale in maniera da poter creare un dialogo plausibile tra... è un vero incubo da risolvere. Perché tu lo vedi risolto. E tu lo vedi risolto, ma altro che, è un vero incubo da risolvere. E per cui questa scelta è una scelta che si getta di quello. Tra l'altro mi ha raccontato prima volta che in realtà lui le voleva fare ancora più alte, ma il developer le ha tagliate per ragioni di costo. Quindi la prima scelta è questa, ed è riguarda l'attacco al cielo. Dopodiché, come dire, ce ne sono altre collegate assieme a queste che sono abbastanza evidenti. Quindi che aggettivo potremmo usare per parlare dell'attacco al cielo in questo caso? Alberto? Alberto?
Un aggettivo per descrivere
questa cosa. Questo attacco al cielo, sì. Slanciato, frastagliato, dinamico, no? Ok. Ora, guarda l'attacco al suolo.
Compatto.
Compatto, perfetto, ok. Secondo te, se noi dovessimo entrare in campo con la parola chiaroscuro, come lo definiresti? Sì, ma sicuramente presente, diciamo, no? È presente, è chiaro, no? E, mentre invece quello che noi definiremmo ritmo, cioè in qualche maniera la capacità della facciata di comporsi, vibrarsi, fare, è quasi secondario in questo caso, no? Perché tutto è giocato sull'attacco al cielo che tu hai definito?
Slanciato,
non importa. Sull'attacco al suolo che tu hai definito compatto, sul chiaroscuro che noi diciamo accentuato, giusto? E su quello che noi definiamo il ritmo che è molto, diciamo, come dire, semplice, piano, no? Non particolarmente vibrato, no? Né nel colore, né nelle forme, eccetera. Ok. Se noi, quindi, la composizione per ottenere questo effetto decisivo è una questione di vita o di morte. Cioè, non è una questione così, è una questione di vita o di morte, parlando nel caso dell'architettura, del progetto e di tutto. Cioè, cambia da un progetto in cui l'architetto riesce ad avere una sensibilità che lo sintonizzi a uno che fa un patatrack generale. Normalmente si fanno, siamo avvolti da patatrack generali, no? Di norma è il patatrack la forma, per cui uno dice, ma è possibile, è possibile. Ok, che volevo dire? Chiaramente ora cominciamo a capire che queste cose stanno insieme, no? Ovviamente l'una appoggia l'altra, una va in direzione di una rispetto all'altra. Per esempio, se noi vediamo il ritmo, qua lo si vede, diciamo, relativamente, ma è chiaro che qua l'elemento fondamentale, lui che cosa cerca di fare qua? Alberto? No. No. Lui qua, non solo quello, tu, se tu guardi come sono fatti i vari elementi della composizione, lui lì che vuole fare? Perché vuole fare una cosa molto specifica. Che fa?
Marcare diversi piani.
No. Che deve fare lui? È proprio il contrario. Dal punto di vista della composizione è proprio il contrario. Che fa? Che deve fare? Anna Capigliotto, sei ritornata Anna Capigliotto, ha fatto revisione Anna Capigliotto?
Sì.
Ah, au! Allora? Lo sa?
Il fatto di creare questi...
Stai muovendo bene le manine. Già era un buon segno. Creare... Come definiresti la composizione? Se fosse una composizione musicale, sarebbe A, B, A, B, A, B, giusto? È A, B, A, B, A, B, cioè è una composizione A pieno, B questa fascia. Tutto il problema lì è esattamente il contrario, il problema è di cercare di farla leggere come fascia, è tutto lì il problema. Devi fare una composizione molto AB, 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 al fine che questa parte sia letta il più possibile in maniera unitaria. Quindi l'ultima cosa che tu vuoi là dentro è averci la finestrella dentro il muro. È l'ultima cosa che tu vuoi, proprio l'ultima, perché devi creare una composizione AB, AB, AB per poter fare questo effetto. Ok? Per fare questo, quindi, il problema è esattamente l'opposto di quello che è stato detto. Il problema non è segnare le fasce apparentemente, è esattamente l'opposto, è cercare di uniformarle il più possibile. Il problema qual è? Il problema è che c'è il solaio, c'è niente da fare. Quindi quello che tu puoi fare è cercare di omogenizzare, anche di fare un po' di confusione, no? In maniera che questo sia letto in maniera unitaria. no? Però lo scopo è assolutamente quella di non individuare la singola finestra, eccetera, perché in questo caso non puoi fare la composizione A, B, A, B, ok? Quindi, riassumendo, è abbastanza sconvolgente, ecco perché è bello andarci, cioè anche noi virtualmente, perché proprio cioè in qualche maniera lo senti abbastanza com'è in realtà, no? Che nonostante sia più piccolo, enormemente più piccolo e tutto, lui riesce a segnare una presenza dialettica interessante.
Quella che ti batte insieme, no? Nel senso che questa parte piena la ribatta e la fa come basamento.
Certo, certo. E poi quello lì lo vediamo in un altro. Quindi questo è il basamento che è compatto, eccetera, e l'attacco al cielo che ha. Dopodiché, guardate qua che cosa succede. Ecco qua. Guardate invece che cosa c'è qua. Questo è molto interessante. Questa è una composizione di Casaschiera fatta dallo stesso Aienpei e dallo stesso architetto che originariamente doveva fare anche queste. Poi per una serie di cose che mi è stato raccontato ma non mi ricordo, Aienpei è uscito da questa parte e quindi Sauer ha avuto la possibilità di fare quell'otto lì, ma questo è fatto da Aienpei. Chi pensa Aienpei non c'ha tutta questa gran pezzata, se ci fate caso, ne ha una che, attraverso cui lui pensa di risolvere il rapporto. Come pensa di risolvere il rapporto tra questo edificio, anche nel suo caso a schiera, basso, e quello? Che pensata c'ha? Si vede subito. Bartelli, Michela, che pensata c'ha? Sì, ma c'ha proprio una pensata, guarda, se li vedi subito. No, c'ha una pensata proprio diretta. Eh? Che parte? La parte?
Sopra.
La parte superiore non solo tende a riprendere lo stesso ritmo, ma è fatto con lo stesso materiale. Cioè lui pensa di risolvere la situazione con una sorta di citazione, vedi? Il marmo di questo è più o meno la partitura di questa, si ritrova lì. E lui con questo pensa di riuscire a risolvere la questione della differenza delle scale. In realtà, cioè, io credo che quello di Sauer sia estremamente più di sopra. Ha molto più di successo rispetto a questo. Dopodiché c'è un'altra cosa interessante. Io come ogni buon architetto, diciamo, di scuola funzionalista, razionalista, odio gli archi. No? A me mi è stato insegnato fare qualunque cosa, ma non fare l'arco. E quindi a me sto arco de Sauer, in questa composizione così astratta, mi è sempre stato leggermente indigesto, cioè non ho mai capito perché mai lui voleva ha messo anche questo arco. A un certo punto me l'ha spiegato. Antiri o Autiri?
Antiri.
Dov'è? Antiri, com'è? Esatto, perché lui mi ha spiegato questa cosa, sì, però ok, tutto questo, è chiaro, io riprendo il materiale, eccetera, però io voglio fare una sorta di citazione, no? Voglio riprendere un elemento, tu pensa te, quindi, come dire, lui addirittura, come dire, va contro una grammatica, una sintassi, di tipo astratto, no? Che è quella lì che in qualche maniera seguiva, per creare questa sorta di cosa, che però dà questo effetto, vedi, si vede abbastanza,
sì,
sono proprio
certo.
Questa idea di andare virtualmente è sempre validissima, rimane una cosa validissima. Perché crea questo invaso, lo vedi subito, no? È l'idea che le due cose stanno insieme. Ecco. Sì, cioè è diverso, è uguale, sì, E quindi, come dire, l'ambiente è questo per dire che cosa, certo? Cioè, i ragionamenti sono tanti, però è chiaro che queste sono situazioni di vita o di morte, è una bella descrizione di questa cosa, perché un architetto lavora su questo problematico, oltre a 1157-50.000 altre, perché questo, per riuscire a fare questo, soprattutto in un progetto residenziale, devi riuscire ad avere una pianta che ti permette di fare questo, è tutto all'interno del libero mercato, quindi non puoi fare come le pare, insomma, sono tante cose. Però, come dire, su questo tipo di questione è quello che è un aspetto decisivo del lavoro, soprattutto un lavoro che comunque, confrontandosi con la creazione della città, non è che tu stai a fare la villa, no? La villa ha l'ottizzazione, ha Ronciglione, ok, la vede quello che è la villa, punto. Tu qua stai facendo un'opera comunque che ha un impatto urbano e quindi che coinvolge, diciamo, per generazioni, almeno per due o tre generazioni, persone, quindi insomma ha una sua cosa. Ok? Andiamo a vedere. Allora, la cosa bella di Sauer è che ogni volta fa un'opera completamente diversa. Per questo a me mi interessa farlo vedere, per farvi capire come queste categorie che noi abbiamo visto in realtà non sono astratte o che creano un linguaggio, come dire, omogeneo e codificato, ma sono ogni volta rese completamente diverse. Ok? Allora vediamo adesso un'altra opera. Andiamo qua, giriamo giù da qua, andiamo giù da qua, siamo a Second. Ok, oh. E questo è un grande isolato che si chiama Penn's Landing Square, di cui nel libro Architettura e Modernità si parla molto. Essendo un isolato, ha i quattro fronti che determinano l'isolato, si attestano su situazioni urbane molto diverse l'una dall'altra. Ok? Eravamo qua dietro, vedete, eravamo lungo questa strada precedentemente, eravamo qua dietro, abbiamo fatto questa strada, siamo arrivati qua. C'è l'angolo, che è un angolo di entrata e di accesso e di controllo all'interno del complesso. È lo stesso progetto che abbiamo visto quando abbiamo visto Servente Servito, è sempre per il Landing Square. A questo punto, se uno via non se lo va a vedere sul libro, è un criminale, d'accordo? Molto semplicemente, dato che avete tutto. Allora, guardate che cosa succede. Due di questi fronti si attestano su spazi dilatati, cioè da questa parte, vedete, ci stanno le torri e un parco davanti alle torri, il che vuol dire che quella facciata, vediamo se spingendomi ce la faccio, madonna, certo ragazzi, che cosa che è Google Map, eh? Che cosa meravigliosa poter fare queste cose, tra l'altro è recente, certo, sto pullman, comunque sono tutto proprio quello si può avere dalla vita, però questa vi serve esattamente per dirvi quello che vi volevo dire, e cioè che si vede da lontano, cioè l'edificio ha una sua presenza non nel classico effetto della casa a schiera, vediamo quanto ci possiamo spingere, questo è sempre lui, il pullman di prima, eccolo. No, adesso ci avviciniamo, cioè lo puoi vedere da abbastanza lontano, e quindi che cosa caspita vuol dire che lo posso vedere da lontano? Annalisa Brancasi, che senso? Nel senso della domanda, che vuol dire che lo posso vedere da lontano? Devi viaggiare insieme a come io sto ragionando. Quando io dico che cosa vuol dire dal punto di vista progettuale, diciamo, no? Perché questo siamo, che io lo posso vedere da lontano, che vuol dire? Che cosa, qual è il problema? Federica Badini.
Che ha un linguaggio che permette di
se lo devo vedere da lontano, ma deve essere espressivo da lontano, è tautologico, diciamo, è già nella domanda la risposta, più o meno è quello che tu... Cioè, se io lo voglio vedere da lontano, vuol dire che deve essere espressivo da lontano. Cioè, quindi, vuol dire che le scelte formali dell'edificio, in qualche maniera, devono rendere ragione di questa visione anche da lontano, giusto? Ora, perché è un momento decisivo di questo edificio essere visto da lontano, che è questo, ma soprattutto, è ancora più importante, e qua non lo posso fare perché è un po' complicato, qui c'è il fiume, eccolo, questo si vede dall'altra parte del fiume, adesso qua ci vorrebbe un po' di tempo ad andare, voglio metterci troppo tempo, devo trovare il ponte, devo andarci, eccetera. Mi credete, lo vedete voi. Comunque, forse lo si intravede da qua. Ecco, da qua lo intravedi, vedi? Immaginate, fin dall'altra parte del fiume. Quindi, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'espressività dell'edificio da lontano è molto, deve essere molto significativa. E quindi la sua scala, come dire, domestica, diciamo così, deve essere attenuata per avere una scala visibile da lontano, che quindi si possa imporre da lontano, che con un aggettivo un pochettino facile, un pochettino stupidino, possiamo dire monumentale. E qua l'ho detto e qua lo nego. D'accordo? Cioè, ma comunque deve avere una presenza, deve avere una presenza. D'accordo? Non ci ha dormito per non so quanto tempo, ma mi hanno detto, mi raccontava gli aneddoti che nello studio erano tutti impazziti, perché non riusciva in nessuna maniera a capire come gatti da fare in un edificio che sono case a schiera, che sono case a schiera come le altre, come fare a dare questa idea, no, di forza, chiamiamola con 40 virgolette di monumentalità, per intendersi, così. A un certo punto mi ha spiegato come è avvenuta la cosa. La cosa è avvenuta così, che a studio lui c'aveva il modello delle case, quelle che abbiamo appena visto, quello con le torri. E in un certo momento stava a studio sovrapposto, stava al contrario, invece di stare alto-basso era basso-alto. Da questo, allora lo potremmo andare a rivedere ma ci mettiamo troppo tempo, da questo nasce l'inversione delle cose. Quindi, quando lui abbiamo detto di fargli dire gli aggettivi, no? Lui aveva detto basamento, che avevi detto? Compatto? Compatto. Qua è il basamento compatto? No, il basamento è frastagliato. E invece è sopra che è compatto. E questa è la grande idea. Quindi, in questo caso gli fa boom. Quindi in questo caso decide di fare un attacco al cielo compatto, perché attraverso l'idea dell'attacco al cielo compatto lui acquisisce questa visione dalla distanza e questa compattezza anche dell'edificio, d'accordo? Per cui si presenta in maniera compatta e invece l'attacco al suolo diventa frastagliato, dinamico, eccetera, perché avviene una cosa molto interessante. E non è soltanto un fatto formale, è la cosa che l'edificio si riesce a parlare a due scale. Ti parla da lontano attraverso la compattezza dell'attacco al cielo e ti parla da vicino, cioè quando tu sei qua, sei un pedone, perché sei incuriosito, no? Sei in qualche maniera attratto da questa cosa qua, no? Dopodiché, di nuovo, la composizione, anche se non così forte come nell'altro caso, vuole essere sostanzialmente binaria. Cioè, vedete qua anche il problema? Ma ben immaginare che stia a vedere le finestrelle con le persianine. È chiaro che lui qua deve fare la stessa cosa, no? Deve cercare nel ritmo di avere un ritmo abbastanza binario e compatto, che non sia pieno di episodi, ecco perché lui unifica, diciamo, dal punto di vista visuale, i tre piani, i tre livelli, trattando, diciamo, anche il solaio, che è l'elemento fondamentale, sempre con lo stesso Come fosse un infisso. Come fosse un infisso, come fosse un infisso, facendo passare davanti al solaio la stessa lastra metallica o d'alluminio che serve a fare gli infissi e quindi creare bum 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 questo rapporto. Quindi attacco al cielo, dice, ok, tu dici una volta che ho trovato questo sono felice, no? Ma come vi ho detto invece sono quattro i fronti e ogni volta cambiano e quindi qui invece adesso riandiamo, ok, dove siamo? Me sono perso. Dunque, questo è Spruce Street. Oh, qua a secondo io voglio andare. Eccola qua. Ok, perfetto. Vado, là io devo andare. Ok, perfetto, eccola qua. Allora, qui vediamo, questo è l'angolo, qui vediamo questa, diciamo, questa composizione. Guardate questa composizione invece com'è completamente diversa. Avrebbe potuto fare qualunque altra cosa. Lui in realtà qui fa una composizione, come dire, in cui quasi annulla l'attacco al cielo, rende quasi minimale l'attacco a terra e tutto a giocata molto sul piano. E questo avviene qui e avviene subito dopo in quest'altro edificio. È andato troppo avanti, che è questo. Ecco, naturalmente per fare questo devi conoscere i luoghi, se no ti confondi. Cioè io mi riesco a organizzare perché li conosco, se no mi sarei perso. Allora, quest'altro edificio, sempre fatto da Sauer, è quello in cui Spier mi ha spiegato bene questo concetto. Cioè, lui mi diceva, guarda che in questa strada qui, che c'ha questi due terminali, c'ha le torri, e da quest'altra parte c'ha questo monumento storico che è il mercato, dove hanno fatto le prime cose di Filadelfia, a noi ci sembra una cretinata, invece per loro, capito? Vabbè, ognuno che vuoi. Siamo stati 200 anni, 300 anni. Allora lui mi diceva, questo deve essere una pelle tesa, questo è quello che mi diceva. Ecco perché, vedete, non c'è basamento, è tutto ritmo praticamente, è solo ritmo. Non vuole avere quasi non ha chiaroscuro, eccetto questa cosa, che da un certo punto di vista, io lo so, lui avrebbe preferito non farlo quello. Quello l'ha dovuto fare per tutta una questione di split level e anche di protezione, perché sennò doveva fare la canopy fuori, era meglio farla dentro, ma come morte sua, quella più piatta è, meglio è, dal punto di vista architettonico. E poi mi ha spiegato questo trucco, che è un trucco bellissimo, e allo stesso tempo lui gli vuole dare una dinamica lungo questa strada, e vuole essere una sorta di fondale, completamente diverso da tutti gli altri. E il trucco mi ha detto, vedi che faccio, io allineo su questo angolo le finestre, su questo asse le finestre, vedi? 1, 2 e poi questa qua 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Quindi con questo sistema è una composizione che ha una sua struttura, ma non è il puro assemblaggio, ha una sua struttura, però è una struttura dinamica e mobile, che tende a mandare lo sguardo verso i terminali, capito? Quindi è un bel trucco compositivo in questo caso. Sì. È un bel trucco, proprio un bel trucco. Quindi è una cosa ancora diversa, in cui le categorie sono completamente diverse. Io dico attacca al cielo, compatto, niente, una linea, attacca a terra, una linea, no, chiaroscuro minimale. Poi quando invece giro, ah no, queste sono su Pine Street, va bene. Se io invece vedo l'altro fronte dell'edificio che noi dicevamo, questo siamo sempre su second, sì, qua, vado qua, questo invece è questo, ok, voglio andare qui, ok, se io invece faccio l'altro fronte del blocco, dov'è? L'altro fronte del blocco, no, dov'è? Qua è, non riesco ad andare, mi scatta troppo, dovrei andare, io vado ad andare qua in mezzo, non riesco a capire perché non mi ci faccio andare, rimane qua, vorrei andare dentro questa strada. Mi sa che si è stancato, no, ecco. Oh, qua io voglio andare, oh, ah, che in Delance voglio andare. Oh, questo è interessante, perché invece questo è la classica maniera in cui tu ti immagini le case a schiera. Vedete come è tutto mosso, così, eccetera. Perché qua? Beh, è semplice, perché questo ha a che vedere con una... si fronteggiano le strade, è un classico ambito, diciamo, di casa a schiera, se questo qua gentilmente se ne va. È la classica composizione, no? Che tu ragioni su questi elementi più o meno frastagliati, eccetera. Quindi è interessante quel blocco, perché lui fa tante cose insieme. Adesso facciamo questa strada, vediamo l'ultimo e poi se ne andiamo. Ok. Allora, l'ultimo è anche interessante. Ok. Questa è un'altra opera di Sauer, questa casa qua, d'angolo, in cui tutto si gioca sull'angolo. Questa era un'altra casa che lui aveva progettato che non ha fatto, adesso però non possiamo stare a vedere tutto. Questo è un edificio nuovo, fatto dopo tante storie. Lì c'era precedentemente un centro, prima c'era un mixed use fatto da Sauer, poi Sauer aveva fatto un bel piccolo ambito urbano di commercio monofunzionale. Poi a un certo punto questi, siccome vincono sempre i mall, alla fine non ce l'ha fatta, e quindi alla fine hanno fatto questo development molto così, development del cavolo. Però ecco, vi volevo far vedere queste case, perché questo è interessante, queste case sono molto interessanti per la nostra categoria. Oh, qualche cosa succede, questa, anche questa è una strada, vedete, una strada di casa schiera, però è molto più rimossa, ed è una casa schiera, è una strada che lui mi diceva non ha delle grandi caratteristiche, un po' squallidotta, non so come dire, no? Direi, farei questo aggettivo. E quindi lui decide di dargli una bella scossa a questa situazione, con un tipo di architettura che è molto articolata, vedete, che sostanzialmente decide, in questo caso specifico, di articolare molto sia l'attacco al cielo, vedete quanto è forte, sia l'attacco a terra, vedete quanto è forte. Tutto naturalmente si basa su una ragione tipologica particolare, che queste sono case sovrapposte, no? Cioè da questa casa prendi e scendi, e da questa sali, capito? Quindi sono due duplex sovrapposti. Ok, allora ci siamo fatti un giretto, abbiamo capito queste categorie. Allora io direi, c'è ancora tanto. Allora, io direi di far così, se no loro si fulminano troppo, di fare un'ulteriore parte, poi fare un piccolo break di 10 minuti per la parte istruttiva, cioè metterla tra l'una e l'altra, no? Facciamo così, capirai? Molto buona lezione, io questi giri che ci siamo fatti. Famo così, famo. Torniamo alla nostra lezione. Allora, vediamo cos'altro c'è. Allora, noi vi abbiamo, adesso, dopodiché, una volta abbiamo fatto questo, diciamo, io come faccio poi a... Non è questa la lezione. Come faccio io poi a operare in questo nuovo territorio? Concretamente noi pensiamo di fare così. Ok, questa l'abbiamo fatta la visita, qui gli abbiamo creato questi supporti e poi c'è soprattutto la parte di Matteo, che è questa. Ok. Adesso mentre che lo carica. Allora, noi abbiamo ragionato in questa maniera. Innanzitutto vi abbiamo fatto, o meglio l'ha fatto Matteo, sulla base di una precedente, cioè una cosa che negli anni abbiamo affinato, però l'ultima versione l'ha fatta Matteo, non so se ci lavorate anche tu a questa cosa. Comunque abbiamo un registro di esempi di architettura che sono, come dire, organizzati attraverso queste parole chiave.
No, non è la connessione, che questo è un file grosso. Perché questo è pesantino e quindi ci vuole un pochettino di tempo. Me lo apro, così intanto loro si riposano. Ricerca espressiva, mi pare che si chiamasse, no? Ricerca espressiva 2017. Ecco. Ok.
Comunque, lo stava caricando perché la cosa fondamentale è che ce l'avete voi, noi ce l'abbiamo noi, comunque, quindi là c'è. Allora, che cos'è questa? Questa è una raccolta fatta da Matteo in cui è forzata la parola chiave, in qualche maniera. No, per cui dici, vabbè, silhouette, facciamoci una navigata nel mondo a vedere che silhouette alcuni questa categoria. Allora, per esempio, questo qua sembrava un caso in cui l'elemento silhouette era molto, poi mette qualche altra immagine per farvele, diciamo, conoscere un po' meglio, però oggi come oggi la chiave è come su tutte password, no? Quando tu sai casa della musica Oma Portogallo, cioè penso che hai fatto, no? Di nuovo all'interno della categoria della silhouette.
Sì, quello a cui lui puntava è che poi l'esterno in qualche modo si risolve anche dentro l'edificio, cioè quello che succede fuori in qualche modo è effetto anche dentro.
Sì, però mo ho capito, sì, ho capito. Adesso questi qui serviranno nell'assignment a darvi un aiuto ulteriore, perché vedrete come adesso le svolgiamo. Comunque è una bellissima raccolta di immagini in cui lo sforzo, è uno sforzo significativo, era proprio di giocarla molto con la, diciamo, con la presenza sicuramente importante della parola chiave. In questo caso è chiaroscuro.
Un po' evidente però.
Eh sì, però devo dire che in un anno l'aveva fatto insieme a Gaetano, perché questo è stato un lavoro che è stato fatto 2 o 3 anni, è stato affinato, però è un lavoro molto interessante questo, è molto utile soprattutto, no? Molto utile. Attacco al cielo, guarda qua. Ok, anche qua interessante, insomma ci sono un poco, questa è la versione brutta di quello di Aridon, certo quello di Aridon sta ben in meglio di questo, capimo se. Questo manco l'hanno realizzato, invece il tuo sta in cantiere, no? Okay. Ok, va bene, ok, guardate anche quanto interessante, no? Ok, adesso, cioè la mia idea, che voi cominciate ad avere questi eventi, questi filtri, no? Vi state cominciando a costruire, no? Perché è tutta lì l'idea. A mano uno costruisce questi filtri, quindi le guardi in questo momento da questo punto di vista, abbiamo visto da tanti punti di vista, però siccome adesso noi siamo nel ciclo finale, che detto brutalmente è quello di capire che prospetti hanno questi edifici, no? Che forma architettonica c'ha e successivamente che materiali hanno, ma le due cose sono insieme per noi, è il tipo di scelta architettonica che determina di che tipo di materiali, e quindi il materiale diventa, come dire, una conseguenza, anche se tu puoi partire da un desiderio di materiale e quindi decidere che tipo di ragionamento fare, no? Ok. Allora, io direi, sono le ore 12:10, alle 12:30 però in punto, senza che venivo a cercare a fare a dire, facciamo la parte
Matteo vi saluta.
Allora, noi adesso diciamo, d'accordo, fatta questa parte teorica, create queste categorie, datevi una serie di materiali, eccetera, ma io come faccio a intraprendere questo percorso? Allora noi vi indichiamo quello che è sicuramente il metodo. Parlando dei vostri commenti, parlando dei vostri lavori, perché noi parliamo di voi, non è che parliamo soltanto quando ci siete, parliamo pure, come dire, quando non ci siete, notavamo, come è ovvio che sia, no? Perché ci teniamo e ovviamente parliamo, notavamo che chi segue i consigli, noi dicevamo scherzando questa cosa, no? Chi segue i consigli abbastanza pedissequamente in realtà arriva ai risultati, più o meno. Quando ci sono i problemi è perché semplicemente non hanno seguito i consigli. Ora, chiamiamoli consigli. Cioè, queste cose che noi vi diciamo sono decantate da molti anni, non è che nascono così. Quindi, diciamo, seguite questa procedure, questo protocollo, direbbe un medico, questo protocollo, sicuramente dei risultati arrivate, no? Quindi è un protocollo, è una maniera di entrare dentro questa cosa, quindi è abbastanza importante che sia seguito, dopodiché uno vola libero, però ci teniamo che, siccome siamo sicuri che funzioni, con un poco di buona volontà e di cose, eccetera. Allora, diciamo, la procedure qual è? Allora, innanzitutto dovete scegliere quello che a vostro avviso è la caratteristica fondamentale del vostro progetto. Qua un poco per un poco per facilitarvi, ma non è che abbia poi tutto questo grande peso, è chiaro che noi qua le abbiamo accoppiate anche altre, no? Un po' per farvi pensare rispetto a come, quale dovrebbe essere una caratteristica che sicuramente io voglio perseguire in questo progetto, no? E appartiene a quale di queste sottocategorie? Cioè io in qualche maniera, per essere chiaro, devo cominciare da una ad aprire il bandolo. Quindi devo cominciare a dire che probabilmente, no? La caratteristica che sicuramente a me interessa è lavorare con un forte chiaroscuro, per esempio. Perché voglio lavorare con un forte chiaroscuro? Lo sai tu, a che vedere col progetto, a che vedere con la sua cosa, a che vedere con una propensione, non lo so, insomma, la devi vedere tu. E quindi bisogna cercare di saltare dentro quello che a me mi sembra sia la caratteristica, diciamo, più prevalente o che in qualche maniera mi interessa. Tutto questo naturalmente può anche essere fatto in maniera ciclica, perché tutte queste cose possono essere fatte in maniera ciclica. Uno prova con uno, poi dice forse è quest'altra, allora si muove su un'altra, poi ritorna, no, cambia, insomma, è tutto un po' un trial and error, però tu è chiaro che cominci, devi da qualche parte, devi cominciare. Allora, poniamo. Francesco Calabretti, lo sa. Francesco, ascolta una cosa. Se tu dovessi dire una categoria così, senza troppo impegno, ma su cui tu potresti cominciare a interessarti per cominciare a pensare al tuo progetto dal punto di vista delle scelte espressive, che categoria penseresti?
Penseresti alla silhouette,
perfetto, perché ha un tema silhouette importante, d'accordo. Allora, diciamo che lui ipotizza la silhouette per il suo progetto, d'accordo. Allora, poi ecco il secondo passaggio. Una volta che ipotizziamo di lavorare sulla silhouette, lui sceglie e comincia a studiare almeno due progetti realizzati che corrispondano a questa caratteristica. Quindi, siccome tu lavori, diciamo, la tua ipotesi è buttata fuori il oltre l'ostacolo, ho detto, ma secondo me la sicurezza deve essere importante in questo edificio, no? Allora tu dici, ok, calma, prima faccio questa cosa, studio, prima studio e poi faccio, questo è il trucco, prima studio e poi faccio. Quanto studio dipende dalla cosa che ho, se ho pochissimo tempo studio un'ora, se non sono di più ci sto 3 giorni, dipende dalla circostanza, però è importante che se tu non studi non accumuli, non è che le cose si autogenerano, cioè devi studiarti, poco la fa, devi conoscere. Allora, quindi a questo punto tu scegli dei progetti che possano rappresentare l'elemento della silhouette come un elemento in qualche maniera interessante. Questo, a non sapendo leggere e scrivere, uno potrebbe riguardare i progetti della sua scacchiera, per esempio, oppure andare a guardare appunto quegli esempi che vi abbiamo fatto vedere raccolti da Matteo, in cui ce ne sono tanti, oppure girare dove ti porta il cuore, come vuoi. L'importante è avere delle conoscenze, cioè vedere un paio di cose in cui al naso questo elemento della silhouette sembra in qualche maniera incuriosentesi, d'accordo? Una volta che tu hai scelto questo, non è che uno li sceglie e basta, li devi ridisegnare. Le devi ridisegnare, io qua dico, realizzare dei disegni a mano libera di alcuni del progetto che voi avete scelto, come se fosse una caricatura, cioè mettendo in evidenza in particolare la caratteristica chiave, e cioè in questo caso la silhouette. Cioè tu non è di quell'edificio, prendi là, ti metti a fare i mattoncini, ti metti a fare quello o quell'altro. A te ti interessa il tema della silhouette, giusto? Quindi tu cerchi di interpretarlo attraverso il disegno, forzando molto il tema della silhouette, giusto? È ovvio, no? Cercando di cominciare a pensare di vedere questa caratteristica.
Carboncino è un buon metodo, io sento carboncino all'epoca perché ti dà
un metodo, una cosa che ti forza, di più. A naso AutoCAD non sembra un buon metodo. AutoCAD è come se tu volessi, come dire, smontare la ruota della macchina con un martello, con una matta,
con un cucchiaio.
Cioè, voglio dire, a occhio poi, capito, tutto può essere. Le vite del Signore sono infinite. Però non sembra. Allora, forse questa idea di avere uno strumento un pochettino forte, come può essere un carbone, potrebbe essere un'idea, poi ognuno un po' si trova anche la sua strumentalità, però questo potrebbe essere uno. Il problema qual è? Il problema è che la scelta è un momento molto importante, la cosa è dirlo, la cosa è farlo. Due cose diverse. Dopodiché uno comincia a disegnarne uno o anche più di uno, un paio. A questo punto cosa si fa? Si fa che, e questo è l'altro aspetto fondamentale del metodo, si sceglie uno e un solo prospetto del vostro edificio. Non si fa tutto, assolutamente. Se ne sceglie uno, quello che sembrerebbe che a vostro avviso presenta il maggior numero di dati interessanti o che comunque vi sembra significativo. E che fai? Una volta che tu l'hai scelto, devi crearti, e questo è tutto alla base del trucco, devi realizzarti, adesso di questo parliamo, una griglia di fili fissi e di possibili variazioni su cartoncino o su carta bianca e usare questo schema come uno schema di base geometrico e misurato, e non toccarlo. Questo è il trucco fondamentale. Cioè, dopodiché, una volta che si è avuto questo, per sovrapposizione, cominciare a realizzare dei disegni a mano libera numerosi, in diversi fogli di schizzo, in cui tu cominci a pensare al tuo coso, un po' adattando quello che tu hai visto negli esempi che ti hanno ispirato, un po' ovviamente modificandolo, ok? L'altro elemento fondamentale, tutte le cose sono tutte, diciamo, congegnate una rispetto all'altro per cercare di farvi fare questo presto e bene, ovviamente questo è il nostro obiettivo, però anche con un'intensità che è richiesta. Che cos'è questa famosa griglia dei fili fissi e dei fili mobili? Oh, non è che il vostro progetto è astratto, già voi avete dei sistemi, diciamo, avete un'impostazione volumetrica e soprattutto cominciate ad intuire e a sapere quanti piani sono, per esempio, dove sono gli elementi serventi e serviti, e quindi abbiamo dei dati diciamo, una cosa è che io faccio un grattacielo di 30 piani, giusto? Un'altra cosa è che faccio un edificio di 3, d'accordo? Allora, queste cose le sappiamo, quindi la silhouette è chiaro che io lo applico a quello che, a cui io lavoro. Cosa faccio? Faccio una serie di fili fissi e fili mobili, e cioè in questo caso immaginate che questo è un edificio residenziale, no? Che cosa so? Io qua so che qui ci sono dei fatti serventi e quindi dei blocchi scala, che più o meno lo so che stanno lì. Dopodiché cosa so? Io so che ho dei solai, in questo caso 3 solai, dopodiché io ho queste fatidiche linee verdi che sono importantissime. Sono importantissime anche segnare le linee verdi. Che sono queste linee verdi? Sono dei margini di variazione che possono avere degli elementi dell'elevazione a secondo se tu vuoi forzare o meno alcune cose. Immaginate, per fare un esempio, quei progetti di Sauer con le torri, eccetera, no? In quel caso c'è la linea del solaio, c'è la linea di questo, però l'immagine di variazione che può aver assunto l'elemento, diciamo, servente è enorme. Immaginate anche quello di Sauer, no? Cioè, è proprio, si basa su quell'idea lì, che lui, tu alcune cose le hanno, vanno nei margini di variazione, no? Tu la puoi forzare di più o di meno a seconda dei casi. E questo è importantissimo, vale sia per l'attacco al cielo, sia per l'attacco a terra. Perché anche l'attacco a terra può essere molto modellato, a secondo di come tu vuoi fare. Quindi non è soltanto basandosi soltanto sull'idea di dove sta il primo solaio, devi sempre darti dei campi di variazione per decidere come vuoi che lo morda, non lo morda, sto solo, lo fai vedere, non lo fai vedere, eccetera. Quindi, riassumendo, i passaggi sono questi. Pensare alla tua caratteristica, perché da qualche parte devi cominciare. Devi cominciare da qualche parte. Parti, scegli degli esempi sulla base di quella. Una volta scelti degli esempi, li ridisegni, cercando di forzarli, un po' come se fosse una caricatura. Poi scegli uno dei possibili fronti del tuo progetto, realizzi la griglia su una cosa di cartoncino, di carta bianca, che non toccherai più, e vai avanti con layer di carta da schizzi, cominciando a disegnare. Prima, mettendo la prima tua categoria di base, se è la silhouette, no? Dove sei? Francesco, prima è la silhouette, allora prima è la silhouette. Una volta che tu hai lavorato 2, 3, 4 silhouette e ne hai trovata una, poi ti interroghi, ok, ma c'ha bisogno di un chiaroscuro, per esempio, e allora gli metti il chiaroscuro, per dire, oppure che tipo di ritmo voglio avere, magari il ritmo quasi non lo voglio vedere, voglio far vincere, capito? Poi a mano aggiungi le altre, sempre con un processo iterativo e ciclico. Cioè non è che nasce così, cioè che nasce, faccio la prima riga, faccio la seconda riga, no? Pensi sempre in qualche maniera all'insieme, andando progressivamente a dargli forza. Questo è un metodo, ovviamente, ce ne possono anche essere altri, ovviamente, però è un metodo che funziona. Qua per esempio ci sono delle cose, questa è la prima volta che avevo detto che l'avevo proprio usato in Africa, no? Allora se voi vedete questo qua, adesso lo cominciate a capire con questo sovrapposto, anche se molto semplice, vedete come lei per esempio lavorava su alcune silhouette, come decideva che questo elemento di silhouette diventa decisivo, come c'erano degli scavi, c'erano degli chiaroscuri, e poi a mano poi successivamente, adesso qua non ci sono più, vengono a mettersi anche gli altri elementi del progetto, le finestrature, eccetera. Ma chiaramente in questo caso, per esempio, credo che lei lavorasse a cominciare dalla silhouette, lei aveva deciso che la silhouette era l'elemento, diciamo, di partenza. Dopodiché qui ce ne sono tanti, non tantissime, sennò vi confondeva, però ce ne sono tante. A un certo punto mi è venuta questa idea, pensavo al mixer, no? Perché mi sembrava una buona idea, cioè il problema qual è? Che le categorie, silhouette, chiaroscuro, attacco al cielo, attacco a terra e ritmo, ci sono, però non è detto che siano al 100, possono essere a 0, cioè è come dire, queste possono slittare, non so se si chiama mixer, penso, no? Cioè, no, lo puoi muovere, può diventare, oppure, Dipende, no? È chiaro che la composizione delle quattro insieme, come dire, no? La cosa, poi si chiamano composizioni apposta, perché non è così. Però da qualche parte lo devi cominciare a dipanare questo tema. Ma qui ogni tanto io ho qualcuna, adesso non so neanche di chi fosse, però questa era una maniera abbastanza tipica, non so che se fosse proprio chiara. Non so, non è chiaro. Era qualcuno, non mi ricordo. Guardate qui, no, perché questi gli dico, aspetta un attimo, scusa, stanno a fare il giro, a me fa la volta, tanto per dire, perché so che poi gli altri gli servono, no? Allora, per dire, questa è una classica che, diciamo, ha fatto più o meno la cura richiesta. Qui che cosa vedi? Qui vedi i progetti che lei, su cui lei aveva cominciato a ridisegnare, no? Non so se questi siano, credo che questi siano disegni di questo, credo, non sono sicurissimo, non sono ancora i suoi, credo che questi, sì, credo che questi rappresentino quelli. Poi qui lei comincia a creare le griglie, vedete? E poi comincia, siamo ancora all'inizio, a lavorare su come, diciamo, interpretare alcuni di questi elementi. Chiaramente la presenza del plastico, come dire, aiuta, cioè, voi quando venite, ecco perché volevo portarvi la bag, inventatevi le bag, cioè, non è che per noi il plastico è uno strumento che deve stare a casa sotto la teca in questa fase, è una cosa su cui giochiamo, smontiamo, lo guardiamo, cioè qualunque strumento che noi abbiamo a noi ci serve per ispirarci o comunque per farci riflettere, che non è che facendo così lo risolviamo. Non lo risolviamo così, lo facciamo con gli oggetti. Gli oggetti ci ispirano, no? Vabbè, questo è malato lui. Perché poi ha fatto tutto un blog, ho visto. Perché sono andato a cercarne qualcuno di nuovo. Sì, lui poi ha fatto tutto un blog. Cioè, lui è esagerato, Però ci sono poi persone che si appassionano, E lui ha fatto un blog per spiegare tutto il problema. Del perché e del per come nasce questo specifico scelta di, poi addirittura la cornice alla fine, vabbè, comunque
c'è entrato poi, dentro parecchio,
sì c'è entrato dentro parecchio, e comunque lei qua spiega un po' tutto questo, diciamo, un po' questa ricerca. Questa è Stella, molto classica, però adesso che voi avete la categoria, come dire, lo capite come ha fatto? Cioè lo capisci che questa è inclinata così decisiva nel progetto, gli nasce perché l'ha fatto uno schizzo di silhouette, due schizzi di silhouette, quattro schizzi, poi alla fine ha capito che questa inclinata era quella bella, che però allo stesso tempo l'attacco in questo caso tanto valeva che fosse frammentato, che c'ha questa base, che è una base però, cioè, voglio dire, non è che escono così. Cioè, nascono così, cioè, e nascono con un metodo iterativo, cioè non è nascono d'improvviso, cioè nasce la mattina così. Lo fai perché hai lavorato su queste categorie iterativamente, no? E ci disegni. Ora, a mio avviso, a mano viene meglio. Cioè, no? Perché è quello, perché la mano segue il pensiero, segue la cosa, e diciamo viene meglio, io tendo a sostenere, però può darsi anche di no, però siccome il problema qual è? Siccome tu cioè attraverso questo metodo tu comunque ragioni con delle categorie, come dire, chiamiamole classiche da un certo punto di vista, no, esiste un problema di elevazione, no? È chiaro che se lavori direttamente in 3D con queste nuove idee di allora diventa diversa, cioè fin dall'inizio è composta, comunque siccome noi siamo così, credo che questo funzioni abbastanza bene. Qui ce ne sono altri così, un po' più o meno random, non è che necessariamente questi sono le cose migliori del mondo. Però adesso che voi avete le categorie lo penso che lo capite, no? Cioè guardate per esempio questo, no? Vedete come il tema dell'attacco al cielo e dell'attacco al cielo, vedete che vuol dire avere le linee di variazione? Eccolo qua, questo vuol dire che non c'è una linea del solaio dove tu decidi, e questo lo capisci perché c'hai le linee verdi, cioè che tu capisci che in alcuni casi alcune cose le riveli, alcune cose no, alcune cose le scavi, alcune cose le nascondi, e devi ragionare sull'elemento, e questo scarso è un elemento fondamentale nella creazione della forma, perché diventa una cosa che ha è come gli altri elementi. Eccoli qua.
Stavo pensando che proprio il disegno della Porsche che ha presentato, sì, si è basato sulla stessa logica.
Si è basato sulla stessa
logica. Logica proprio. Ci sono delle cose che sono fisse, quello, sì, c'ha quattro ruote per forza.
Sì, e per ragione delle variazioni.
Poi ci sono tutta una serie di variazioni che sono quelle.
In quel caso che devono però rimanere in quel design.
Sì,
in quel, certo, design. Nel nostro caso invece può essere variato, no?
Sì.
Allora, a questo punto che cosa succede? Qua ce ne sono varie altre cose, è anche bello cominciare a vedere la città, no? Che ci sta attorno attraverso queste categorie, cioè, allora, per esempio, qua c'è sta questo edificio d'angolo di Lombardi, qua su via Gramsci, non è che è il capolavoro assoluto, però è un edificio comunque fatto di un architetto, abbiamo Moretti vicino, uno comincia a vedere, la mia idea è questa, cioè la lezione è costitutiva, cioè, se costruisce un pezzo del cervello che prima non ci avete, per essere chiari. Quindi la mia idea è che voi cominciate a vedere con queste categorie, successivamente le cominciate ad applicare. No, la prima cosa è il problema dello sguardo, no? Cominciare a... Ah, eccolo, vedi com'è finito poi, quello lì che vedevamo prima, no? Perché qui poi si inserisce tutto il problema del ritmo. Allora, che ritmo devo avere per far vincere questa silhouette e per far vincere questo chiaro oscuro? No? Allora qua questo ritmo a metà omogeneo, a metà sembrava trial and error, quello più, no, no, mica che poi è la cosa, però insomma, quindi anche vedere la città così. Allora io qua che faccio? Io qua ok, appese, anche se lo riguardate, non è, io non le farei appese queste qua. Appese rimane dalla vecchia cosa, perché siccome il venerdì è quest'aura, il venerdì è quest'aula, io credo che metteremo i tavoli, non lo so se vogliamo appendere anche qualcosa fuori, non lo so, perché può essere che ce la facciamo. Abbiamo più pareti, ma ragioniamo, vediamo un po'.
Questa parete qua.
Vabbè, ma forse con i disegni un po' sovrapposti, plastico, le cose, forse abbiamo un spazio sufficiente. Comunque decideremo questa cosa.
Un anno abbiamo fatto anche ibrido. Po' sui tavoli, un po' sulle pareti.
Sì. Allora, io qua che cosa succede? Io qua vi dico... Ecco, innanzitutto sì, questa volta le consegnano a voi per avere un check, perché l'altra volta l'avevo segnata, però mi ero confuso, no? Invece questa volta lo facciamo. In realtà una serie, qua c'è ancora il vecchio, ma è uguale, questo l'hanno fatto già tutti comunque, questo l'hanno fatto tutti.
Sì, sì.
Allora, questo non è altro che la ripresa del lavoro fatto, l'unica cosa che aggiungo, io lo aggiungo in rosso, cioè è una seconda chance per fare la brochure per chi non l'ha fatta o chi ha desiderio. Comunque la brochure rimane sempre opzionale, quindi comunque ho detto è una seconda cosa. E anche se vi va di fare la cosa della borsa della Proactivity, nel caso specifico venite e portatela, perché è carino, no? È un momento comunque finale del corso, è una cosa così. Chi non ha fatto ancora brochure e Proactivity Bag, se vuole la fa, avrà di default un premio. Ok, poi mi sembra di avere un pochettino chiesto almeno due piante, in questo caso al 200, da qualche parte scritto, in maniera che portiamo anche avanti, e poi la prima parte è quella che spiega, non so dov'è, forse è la prima, eccolo qua, ok. To do, scegliere, realizzare, semplificazione, e poi organizzazione distributiva, un plastico.
Ah, eccolo, forse qui c'era. No, quello è il plastico al 200.
E poi naturalmente, adesso non so dove l'abbiamo scritto, a questo punto noi li vediamo, le vediamo queste cose che riguardano la, la forma, no?
Sì, sì, la consegna è proprio, diciamo che...
La consegna, l'elemento, l'elemento nuovo è quello. Adesso io non so se per caso mi è saltato, ma chiaramente vediamo tutta questa parte di ricerca, vediamo un prospetto al 200, eccetera. Adesso non ho tempo di vedere se magari non l'ho specificato, lo farò tra poco. Ok? Quindi, cosa succede? Quindi, questo giorno di venerdì è l'ultima lezione formale del corso. Dopodiché noi che cosa facciamo? Noi vi vedremo una volta a settimana, decidiamo, intanto ci pensiamo, le nostre due lezioni di corso sono martedì e venerdì, probabilmente è meglio il martedì, no? Allora, il martedì mattina noi creiamo il big block fino all'esame per portare, per fare, diciamo, continuare a seguirvi per delle revisioni. Poi facciamo un preesame che mi sembra il 22, e poi facciamo l'esame e mostra. L'esame e mostra è con la modalità che avete visto fare in telecavo. Cioè, a noi ci piace che l'esame finale sia anche un momento conoscitivo, un momento che può venire il cliente, un momento che tutti vedono il lavoro degli altri, è una maniera in cui si fa un film finale per cui c'è memoria. Sono tutte queste cose tutte insieme, fanno in maniera che l'esame non sia soltanto un fatto giusto, fondamentale di diciamo, di riconoscimento del lavoro fatto accademicamente, universitariamente, ma sia anche una cosa un po' sinergica, no? Che sia anche un momento piacevole, di crescita, eccetera. Ok?
Professore, ma
c'è
scritto, non so se ho letto male, che la consegna sulla ricerca
scrittiva
va fatta col Buddy.
In questo senso, io volevo riprendere, non è che va fatta col Buddy, io pensavo, ma come si aggruppano questi ragazzi? Allora, io che ho scritto col Buddy, intendo dire che voglio vedere i due Buddy vicino, capito? Mi è venuta questa idea, perché a me fa piacere capire che è successa questa cosa del Buddy, o se uno è isolato nel tempo e nello spazio e non c'ha più Buddy, capito? Mi interessa capirlo. Allora, no, non è che è fatta con... Seguimi, Aridò, non è che è fatta con il... Hai capito?
Sì, sì.
È soltanto una contingenza.
È una vicinanza fisica.
Esatto, è una vicinanza fisica, in maniera che pure noi capiamo che se alcune dinamiche positive sono sviluppate anche in questo, oppure meno, possiamo un po' intervenire, eccetera. Sì. Perché comunque, quindi tanto vale, perché non è così importante la adiacenza delle aree, no. È quasi forse più divertente vedere... Se i due baldi in qualche maniera si comunicano, anche perché può darsi che alcuni problemi in realtà sono comuni ai due, non li ha messo a fuoco né l'uno né l'altro. Cioè, mi incuriosiva, ecco, per questo l'ho fatto. Hai fatto bene a dirlo. Ok? Va bene. Allora, quindi noi da adesso a venerdì non facciamo altro che andare avanti con revisioni. Però mi raccomando, gentilissimamente ragazzi, dalla prossima volta mettete subito in campo queste cose. Cioè, io voglio vedere nel laboratorio, certo c'è la revisione, eccetera, ma lavorate anche a questa cosa in maniera che io e gli assistenti vi possiamo anche, come dire, come se fosse una lezione di accademia, no? Insegnare anche un poco, ragionare insieme sul pratico, capito? Però se tu non c'hai, c'hai la cosa, no, questo perché io devo fare ancora la cosa, no?
Una domanda, ma chi non ha fatto la consegna? Perché ci sono persone che l'altra volta non hanno fatto la consegna.
Una? Due?
Chi è che l'altro giorno non c'era? La consegna lei?
Va bene.
Che fa? No, no, io mi domandavo, diceva loro, cioè, che c'era un confronto con lei.
Sì.
Cioè fanno una sorta di revisione.
Sì. Sì. Ah. Va bene. Adesso sono francamente troppo stanco e quindi essendo stanco può essere negativo anche nel loro.
Però loro così lo sanno, sì. E portano tutto il materiale.
Certo, certo, lo facciamo martedì, come abbiamo fatto le altre volte, va bene? Quindi e intanto continuate ad accelerare. E certo. E certo. Ok? Va bene. Ce l'andiamo? Ci sono altre domande?